Welcome to the Jungle, la mobilità e la viabilità a Firenze.
Torniamo in diretta con la Newsbox e torna dopo la pausa estiva l'appuntamento del mercoledì mattina con i temi relativi alla viabilità e alla mobilità a Firenze. Ospite fisso l'assessore comunale Stefano Giorgetti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ci eravamo lasciati prima della pausa estiva con le difficoltà del traffico, la situazione soprattutto intorno a Piazza della Libertà. Torniamo il settembre con le preoccupazioni che derivano dal rientro della gran parte delle persone sul posto di lavoro, il ritorno a scuola, però lì in Piazza della Libertà c'è ancora il cantiere. Tra l'altro a fine agosto è emerso anche ulteriori emergenze, nel senso emergenze archeologiche, e quindi un ulteriore possibile stop. Assessore, come quali Piazza Libertà e altri punti della critici della viabilità in questi giorni, in questa ripresa di settembre?
Sì, allora in Piazza della Libertà, per quanto riguarda il cantiere di Pugliacqua, che è quello della nuova tubazione dell'acquedotto, abbiamo in questo momento una fase che doveva essere già tra l'altro ultimata, ma che non sta procedendo perché ci sono in corso ancora delle valutazioni dal punto di vista archeologico, e quindi quando è stato fatto lo scavo per la posa in opera della nuova tubazione sono stati rilevati dei resti interessanti, e sulla base di quello sono state fatte allargare gli scavi. Le indagini sono in fase di approfondimento, anche ieri so che c'è stato un sopralluogo sul cantiere, e quindi non è un problema legato a una programmazione o alla non esecuzione delle opere, ma è la necessità di dover ancora indagare per capire appunto i resti che ci sono, che sembrano siano estremamente, estremamente interessanti. Quindi, come sapete, noi avevamo fatto a suo tempo Pugliacqua, a suo tempo aveva fatto anche dei saggi esplorativi rispetto a quello che poteva essere trovato, però con lo scavo sono emerse dei reperti estremamente, estremamente importanti. Quindi Pugliacqua è in attesa del nulla osta della sovrintendenza per poter proseguire con i lavori, perché poi completamente, soprattutto nel tratto,
l'ha detto, è passato già un po' di tempo, si parlava della metà di agosto quando vennero fuori queste...
Esatto, ma le notizie sono ieri, ora stamattina noi facciamo il coordinamento a ieri, ma
potrebbe esserci...
ancora ci sono ulteriori indagini in corso da parte della sovrintendenza archeologica.
Quindi c'è da aver pazienza ancora.
C'è da avere pazienza, allora poi noi decideremo oggi se è necessario fare ulteriori modifiche alla viabilità, perché non avendo una certezza sui tempi a questo punto potrebbero esserci anche nuove modifiche.
Perché il ritorno al lavoro con le scuole potrebbe in questa fase di organizzazione del traffico essere troppo impattante sull'attuale circolazione.
Esatto, può essere troppo impattante, e quindi stiamo valutando anche situazioni diverse che probabilmente in qualche modo modificano quella che può essere la viabilità, perché questi lavori a questa data dovevano già essere tutti completamente ultimati.
Tra l'altro i primissimi lavori, le modifiche al traffico in quella zona risalgono alla fine di dicembre l'anno scorso. Sarà destinata a oltrepassare l'anno di attività quel cantiere solo per quanto riguarda Pugliacqua?
No, io direi di no, perché Pugliacqua ci ha comunicato che per completare i lavori in quel tratto lì interessato, soprattutto del maggior respingimento, sono lavori di una settimana. Quindi una volta che loro hanno il nulla osta da parte della sovrintendenza per poter andare avanti con le lavorazioni, poi in tempi estremamente brevi, soprattutto quel tratto lì che riporta sulla Vagnini, in una settimana viene completato. Quindi non sappiamo ad oggi quando avremo il nulla osta, quando Pugliacqua avrà il nulla osta per poter fare lavoro.
Ritorno sui banchi alla prossima settimana, quindi anche impegno per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Le regole stabiliscono che i mezzi possono essere riempiti all'80%, c'è però sicuramente bisogno di ulteriori mezzi, no, per questa fase. Come si sta preparando, come si è preparata, diciamo, la mobilità fiorentina e metropolitana a questo appuntamento?
Allora, questa fase che è seguita in particolar modo dalla città metropolitana è figlia, diciamo, dell'esperienza che è stata fatta a gennaio, quindi il modello è quello di inserire più bus soprattutto sulle tratte extraurbane, di avere un incremento anche per quanto riguarda l'urbano in città, avere delle riserve, quindi avere dei mezzi a disposizione per la necessità di entrare in servizio, e avere gli steward come abbiamo avuto l'altra volta, e qui si sta parlando di circa una quarantina di persone che controllano i punti soprattutto di salita sui mezzi all'uscita, diciamo, degli istituti con maggior presenza di ragazzi. Quindi da questo punto di vista ci sentiamo, vista quell'esperienza ha funzionato, ci sentiamo abbastanza tranquilli per poter affrontare anche questa situazione. Tra l'altro, l'altra esperienza, se non ricordo era male, era quella che prevedeva il 50% di utilizzo dei mezzi pubblici, quindi ora siamo all'80%, quindi anche questo faciliterà in qualche modo la mobilità scolastica. Certamente occorre sempre mantenere, sarà importante ancora mantenere, e soprattutto secondo me, dal mio punto di vista, anche stabilizzare per il futuro una diversità di orario di ingresso e uscita dagli edifici scolastici, come secondo me andrebbe fatta anche per quanto riguarda gli aspetti del lavoro. Quella che noi avevamo a suo tempo lanciato come idea di cambiare i tempi della città, cioè dire non avere un orario di punta e si restringe in un'ora la mattina e un'ora il pomeriggio, ma spalmare questi orari in 2-3 ore, e quindi avere un flusso di traffico, un utilizzo dei mezzi pubblici diverso rispetto all'attuale.
Tutto si tiene ovviamente scuola e lavoro, perché ovviamente i ragazzi, quelli più grandi vanno a scuola, quelli più piccoli bisogna portarceli, e quindi si deve muovere un po' tutta la società in questo senso, no? Non soltanto il settore scolastico. A proposito di TPL, abbiamo letto nei giorni scorsi, troviamo anche oggi sui quotidiani questa notizia: dal 1° novembre prossimo i biglietti di ATAF e di linea cambiano veste, cambieranno forma, perché entra pienamente, diciamo, in operatività il passaggio di consegne al nuovo gestore del trasporto pubblico locale, Autolinee Toscane, Gruppo Rattepé. Ne abbiamo parlato a lungo, lunghissima è stata la vicenda giudiziaria di contenzioso in sede amministrativa e non solo. È questa, si è sempre detto, l'occasione per ridisegnare, no, la mappa, la mobilità anche a livello cittadino. Avete cominciato le interlocuzioni come comune, città metropolitana, in questo senso, oppure è ancora prematuro, e semmai quali potrebbero essere i tempi?
Allora, in questo momento che è il momento del passaggio, è un momento un po' direi particolare, perché chiaramente ci sono tutti i passaggi per quanto riguarda gli aspetti degli immobili, poi dei mezzi, del personale, quindi è una situazione in questo momento estremamente complessa. Per quanto riguarda la riorganizzazione del servizio, soprattutto il progetto del servizio del centro storico, che era quello che in questo momento secondo noi aveva maggior carenza, noi abbiamo questo progetto da discutere con il nuovo gestore, e lo faremo quando loro entreranno in servizio, e inizieremo a discutere la riorganizzazione per quanto riguarda il centro storico, ma poi abbiamo anche altre segnalazioni, quindi abbiamo anche altre cose da fare che non sono state fatte in questi ultimi anni, perché il contenzioso tra chi gestiva il servizio e la Regione Toscana ci impediva di fare particolari modifiche. Partiranno anche nodi di interscambio, penso a Montelungo, penso a Vittorio Veneto, penso all'opportunità di modificare parti del servizio.
Ecco, anche il sistema di cosiddetta adduzione, no? Il bus che diventa pienamente a servizio delle nuove linee della tranvia, che ancora non era pienamente entrato in vigore, potrà essere messo in
sì, ma poi questo ci permetterà anche di poter togliere finalmente tutti i bus extraurbani che andavano all'autostazione lì alla, in Piazza Santa Maria, in Piazza della Stazione, e che passavano da Via Nazionale, e che non ha più senso perché abbiamo il nodo di interscambio a Montelungo che è da attivare e che è stato realizzato da diverso tempo, ma non veniva preso in carica dal gestore.
Sul tema del trasporto pubblico, ovviamente l'obiettivo è quello di sempre di più potenziarlo, ma anche disincentivare quello privato. Tra le novità degli ultimi giorni è la presentazione di un piano comunale per gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti del comune. Avete lavorato quindi una serie di linee di indirizzo per far sì che quella platea ampia, no, di dipendenti del comune possa spostarsi sempre di più con mezzi o pubblici o comunque ecologici. E quali sono queste linee che avete individuato? Quali i possibili interventi? Perché ce ne sono tanti, ma perché non sia solo un libro dei sogni, ma si possa pensare veramente di vederli realizzati in tempi ragionevoli.
Allora, questo piano è stato adottato ed è un piano importante perché riguarda lo spostamento casa lavoro dei quasi 4.000 dipendenti dell'amministrazione comunale, quindi incide anche per quanto riguarda la mobilità in città. È un piano che, si è adottato come abbiamo fatto noi il 31 agosto, permette di partecipare a quelle risorse a livello nazionale previste dal governo di 50 milioni di euro per 2021, e quindi ci permetterà di avere anche delle risorse a disposizione per fare tutta una serie di interventi. Ora vediamo quale sarà il risultato appunto del bando, però è un'analisi estremamente interessante perché ci fa capire come oggi si muovono i dipendenti comunali e come potrebbero anche muoversi, perché è stato chiesto anche come potrebbero muoversi, perché oggi quasi il 35% si muove in auto privata e il 15% in moto, solo circa il 18% usa il trasporto pubblico inteso come tram, bus, ma anche treno, e l'8,5% la bici. Qual è significativo l'aspetto significativo? È che in prospettiva c'è la disponibilità di passare da un 17-18% a un 31% sul trasporto pubblico, e la bici addirittura dall'8,5-9% arrivare al 23%. Questo vuol dire che già in qualche modo si sta creando una mentalità, un modo diverso di muoverci in città, e questo secondo noi va incrementato. Quindi lavoreremo, se arrivano queste risorse, per ridurre il costo dei titoli di viaggio, soprattutto per quanto riguarda gli abbonamenti del trasporto pubblico. Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare la bici, vedremo quali possono essere gli incentivi da dare, la possibilità di avere una flotta di bici da poter prenotare da parte dei dipendenti per quanto riguarda l'utilizzo della bicicletta, ma anche dotare certi ambienti, per esempio, di un tipo di servizio, può essere uno spogliatoio, una doccia, perché chi arriva in bicicletta prima di iniziare a lavorare ha bisogno comunque di cambiarsi. Quindi ci sono tutta una serie di funzioni che potranno essere fatte e che potranno andare verso un indirizzo, una mobilità diversa, e non sia l'uso dell'auto privata o l'uso della moto privata. Quindi su questo stiamo lavorando, vediamo ora quali saranno i contributi che riusciremo ad avere a livello nazionale.
Abbiamo volutamente lasciato per ultima una vicenda che fa molto discutere, quella dei monopattini. Non abbiamo molto tempo, la rimandiamo alla prossima settimana. Vabbè. Però le chiedo soltanto un commento, visto che c'è una notizia sulla Nazione che racconta come dopo un colloquio tra il sindaco Nardella e il ministro Giovannini sia traplata la notizia che la norma sul casco obbligatorio per monopattini verrà inserita nel decreto legge sulle infrastrutture. La considerate una vittoria, della vostra pressione, per così dire, dal basso nei confronti del governo?
Beh, noi ormai da molto tempo, da oltre un anno, stiamo insistendo per inserire questa norma, e non solo questa. Ricordo anche la targa o il numero di riconoscimento per quanto riguarda i mezzi privati, ricordo l'obbligo dell'assicurazione quindi occorrerebbe inserire anche altri elementi, però anche il casco ci sembra fondamentale, anche gli ultimi incidenti dimostrano che il casco sarebbe stato utilissimo per evitare.
Ecco, quindi per ora targa e diciamo assicurazione sono escluse.
Per ora sono escluse, però a livello di ANCI no, a livello di ANCI negli incontri che abbiamo fatto noi abbiamo proposto anche l'assicurazione, abbiamo proposto la targa, c'è un elemento di riconoscimento perché tutti diano maggior controllo, però uno dice bene, se ho un mezzo che non ha un sistema di identificazione è anche difficile il maggior controllo.
Ci torneremo su questo tema che insomma anima il dibattito, anche suscita molti commenti tra gli ascoltatori, quindi alla prossima settimana, grazie assessore.
Grazie, buongiorno.